Oggi abbiamo il nostro secondo appuntamento con la lettera ai Galati, la lettera di Paolo ai Galati, ed è una lettera molto interessante. Leggevo che, non lo sapevo, nella preparazione di questo messaggio, durante lo studio, ho letto che è stata definita dinamite spirituale questa lettera. Pensate che è stata nel Exao Gratia una predicazione sulla lettera ai Galati che il famoso evangelista John Wesley è venuto alla conoscenza del Signore ed ha iniziato la sua opera. Anche l'inizio del protestantesimo, con la fissione delle 95 tesi sulla cattedrale in Germania, è stato grazie a questa lettera, perché mentre non mi sovviene il nome adesso di Martin Lutero, grazie, mentre Martin Lutero stava studiando e commentando questa lettera, è stato proprio lì che il Signore ha operato ed è iniziato tutto, appunto, con la fissione di queste 95 tesi. È una lettera molto importante, e il tema centrale di questa lettera è la giustificazione per fede. E l'Apostolo Paolo, come fa sempre, cura sia l'aspetto teologico che l'aspetto pratico. E come fa sempre, inizia sempre prima con l'aspetto teologico, nei capitoli 3 e 4, e dopo, solo dopo aver spiegato bene la teologia, spiega qual è l'aspetto pratico, quali sono le conseguenze, le implicazioni pratiche di questa teologia, nei capitoli 5 e 6. Però, prima di fare tutto questo, Paolo difende il proprio apostolato, nei capitoli 1 e 2. Già ne abbiamo avuto un piccolo assaggio, diciamo così, domenica scorsa, con i primi 5 versi di questa lettera, e abbiamo già capito e capiremo ancora più oggi che la situazione delle chiese nella quale si trovavano le chiese alle quali Paolo stava scrivendo era una situazione molto particolare. Infatti anche qui, come a Corinto, c'erano i falsi dottori che cercavano di diffondere delle false dottrine, delle eresie, e cercavano di minare, di screditare Paolo, di minare la sua autorità, quello che lui diceva, la sua credibilità. E leggendo questi versi, specialmente, ripeto, quelli che andremo a leggere anche oggi, ma anche in seguito, si capisce che Paolo da queste persone non era considerato un apostolo. Veniva messo in dubbio proprio questo suo dono, questa sua autorità dell'essere apostolo, e non venivano accettati i suoi ordini, le sue raccomandazioni, le sue esortazioni. Ma lui reagisce, vediamo subito leggendo il brano dal verso 1, e leggiamo anche dal verso 1 oggi fino al verso 9, e dice così la scrittura: Paolo apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e del Signore e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Allora, notiamo in questa prima parte della lettera una cosa molto interessante che deve farci riflettere. In genere, Paolo, quando, quando scrive le lettere, dedica le prime righe ai saluti, no? Come abbiamo letto, saluta, dice che è lui che scrive, con chi sta mentre scrive, da chi arrivano questi saluti, eccetera, eccetera. E poi fa un passaggio dove ringrazia il Signore per queste chiese, per quello che hanno fatto, per l'amore che dimostrano, per come si prodigano nell'opera di Cristo, per come sono fedeli, insomma fa questi passaggi e poi arriva a spiegare il motivo per cui scrive, inizia a descrivere quello che è il tema della sua lettera, no? Invece in questo caso vediamo che questo passaggio lui lo salta a piè pari, cioè non dai saluti passa direttamente al tema per il quale, al motivo per il quale sta scrivendo. Non fa quello che fa in genere, ringrazia per i vari motivi, no? Che è una sorta di incoraggiamento per le chiese. E lui ignora questo passaggio e va dritto al punto e dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Come leggiamo, Paolo è meravigliato, è sbalordito di quello che sta accadendo e non riesce a trattenersi, no? Il suo primo pensiero è proprio quello di esprimere con commozione questo grande dispiacere nell'apprendere ciò che sta succedendo tra i credenti in quella regione. Ma che cosa stava succedendo? Alcuni giudei che erano arrivati nelle chiese della Galazia, che erano composte da gentili, affermavano che oltre a credere nel sacrificio di Cristo fosse necessario anche l'osservazione della legge per essere salvati. Il sacrificio di Cristo non era sufficiente, ma c'era bisogno di osservare anche la legge. Tra queste cose, la cosa principale che loro imponevano o che dicevano fosse necessaria era la circoncisione. Questi sono i giudaizzanti, è un gruppo che credeva proprio e credeva, predicava e insegnava questa falsa dottrina. E la cosa però che aveva sconvolto Paolo è che i Galati non stavano combattendo affatto queste eresie, questi falsi insegnamenti, anzi si prestavano volontariamente a queste pratiche. Dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da questo a un altro Vangelo. E allora che cosa fa Paolo? Vediamo che lui si getta nella difesa del Vangelo, e questo per noi è un bene, perché impariamo tante cose, riusciamo in questo modo a conoscere meglio il Signore, il pensiero dell'Apostolo Paolo sul Vangelo, l'importanza di un Vangelo schietto, netto da qualsiasi contaminazione. E dal tono e dalle espressioni che usa Paolo riusciamo a capire quanto fosse addolorato e appassionato allo stesso tempo. Addolorato a causa del comportamento dei Galati e appassionato proprio nella difesa del suo Vangelo. Vediamo le espressioni che usa. Dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che va chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. L'espressione così presto si riferisce al fatto che i Galati abbiano appunto accettato di buon grado questa eresia subito, senza analizzare, senza farsi delle domande, senza chiedere, senza combattere, senza approfondire. E qui possiamo fermarci un attimo per porci delle domande, in modo da comprendere alcuni aspetti del comportamento di Paolo. La domanda è questa: perché Paolo è così fermo, così intransigente nella sua opposizione a questi giudaizzanti? Forse era un po' troppo bigotto? Forse era un po' troppo ristretto di mente? Forse non aveva una mentalità così aperta? Perché se ci pensiamo bene, i giudaizzanti predicavano la salvezza per mezzo di Cristo. Per quanto noi ne sappiamo dalla Scrittura, non avevano mai negato la necessità di credere in Gesù come Messia e Salvatore. Loro predicavano La salvezza per mezzo di Cristo. Quindi qual era il problema, secondo Paolo? Qual era, perché ne fa una questione così grande? Il problema è che questi falsi insegnanti sostenevano che ci fosse bisogno anche dell'osservanza della legge per giungere alla salvezza. E questo Paolo non lo poteva sopportare. Perché? Perché ammettere che c'era bisogno anche di osservare la legge per arrivare alla salvezza significava dichiarare che la croce non fosse sufficiente a salvare. Ovvero che la salvezza non si potesse ottenere solo per fede, ma che ci fosse bisogno anche dell'opera dell'essere umano, anche dell'opera della legge. E questo Paolo, appunto, non lo poteva sopportare, perché lui sapeva, conoscendo veramente il Signore, che la salvezza poteva arrivare agli uomini solo per fede, attraverso la croce di Gesù. Infatti lo spiegherà più volte e in modi diversi durante lo svolgimento della lettera, poi avremo modo, piacendo al Signore, di vederlo. Prendiamo solo un'espressione al capitolo 2, il verso 21, dove lui dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, attenzione, se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe morto inutilmente. Quindi perché Paolo ne fa una questione così grande? Perché la cosa che più aveva a cuore l'Apostolo era la purezza del Vangelo. Che questo Vangelo fosse puro. E questa è una questione non grande, una questione essenziale. Una questione essenziale. Ecco perché dice: mi meraviglio che voi passiate così presto da questo ad un altro Vangelo. E poi dice che poi non c'è un altro Vangelo. No? Non c'è un altro Vangelo. Il messaggio della buona novella non deve essere intaccato da nessuna impurità. Nel momento in cui si aggiunge o si toglie qualcosa, non è più Vangelo. Non è più efficace. Non salva più. L'unico effetto che ha un insegnamento del genere è quello di confondere. Confondere le persone e allontanarle da Dio. Infatti l'Apostolo prosegue dicendo: non c'è un altro Vangelo, abbiamo detto, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. È interessante questa parola che usa Paolo, la parola sovvertire. Sovvertire significa trasformare qualcosa nel suo contrario, no? E quindi, sovrapponendo la legge al Vangelo di Cristo, i falsi dottori in realtà stavano annullando la grazia e stavano dichiarando che il messaggio dell'immeritato favore di Dio in realtà era un messaggio di favore guadagnato e meritato. Quindi che la salvezza non è vero che fosse per grazia, ma che doveva essere meritata, doveva essere guadagnata. E questo tipo di messaggio trasforma la gioia del Vangelo in turbamento, in preoccupazione, in ansia, in paura. E infatti la parola turbamento usata qui nella lingua originale significa scuotere di qua e di là, no? E ovviamente in una situazione del genere qual è il risultato? Si provoca agitazione, si provoca inquietudine, dubbio, no? Mancanza di armonia interiore. E questo non è quello che fa il Vangelo. Troviamo questa questione affrontata anche nel libro degli Atti, alla conferenza di Gerusalemme, in Atti 15. Durante questa conferenza è stato affrontato questo problema. E hanno deciso di, questo problema dei giudaizzanti che davano questo falso insegnamento, è stato deciso di inviare dei messaggeri con una lettera dove si diceva ai gentili che facevano parte di queste chiese qualcosa di molto particolare. Leggo da Atti 15, 23-24. Gli apostoli e i fratelli anziani ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge. E poi, alla fine di questa lettera, ovviamente gli apostoli che hanno scritto dicono che non era così, gli apostoli, gli anziani. Il Vangelo è una buona notizia, Evangelion significa buona notizia. E questa buona notizia porta gioia, non porta turbamento. Quindi, per fare il punto, qual è appunto il punto qui, no? Tirando le somme. Il punto è che questo altro Vangelo colpisce al cuore la dottrina della certezza della salvezza. Infatti, se la croce di Cristo non è più sufficiente ed è necessario anche l'opera dell'uomo, come si può essere certi della salvezza? Facciamo attenzione, perché questi sono concetti importanti che Paolo sta cercando di farci comprendere ancora una volta, perché se la croce di Cristo non è sufficiente, è necessaria l'opera dell'uomo, non si può essere certi della salvezza. Se la salvezza viene resa possibile da Cristo, ma poi è l'uomo con la sua opera che la deve completare, com'è possibile essere certi che non scadremo da questa salvezza? L'essere umano è fallace. Nella scrittura troviamo dichiarato questo in mille modi. L'essere umano è fallace, cade. Immaginate se la nostra salvezza dovesse dipendere da noi. Siamo davvero così perfetti da portare a compimento l'opera di Dio, il piano di Dio? Pensiamo davvero che Dio, nella sua saggezza, nella sua onniscienza, avrebbe affidato il compimento del suo piano perfetto a una creatura che, a causa del peccato e senza il divino intervento di Dio, poggia i piedi su delle fondamenta che si sgretolano di continuo? Dio avrebbe fatto questo? Riflettiamo su una cosa a proposito di questo. Ci sono nei momenti, se siamo dei credenti, se siamo dei credenti che amano il Signore, ci sono stati o ci saranno nella nostra vita dei momenti in cui saremo confrontati con il nostro peccato e vedremo che per l'ennesima volta saremo caduti. E in quel momento potremo essere scoraggiati, potremmo essere abbattuti, a tal punto da dubitare che la nostra conversione sia stata una conversione reale, sincera, perché vediamo quanto il peccato è ancora operante in noi, ancora presente. E allora, in quel momento, come cacciamo via questi dubbi? Qual è la nostra difesa? Qual è lo scoglio al quale ci appigliamo per non affogare in questo mare in tempesta? Come superiamo questo momento di sconforto? Come recuperiamo le forze spirituali per tornare ad essere gioiosi nel Signore, godere di questa buona notizia? Ecco la buona notizia: il Signore ha provveduto un appiglio sicuro nella sua sovranità riguardo la salvezza, proprio nella sua sovranità. La Scrittura ci dice che il piano di salvezza di Dio è stato progettato da prima della fondazione del mondo. Dio ha scelto i suoi da prima della fondazione del mondo. Dio ha decretato la morte di Cristo da prima della fondazione del mondo. In 1 Pietro, capitolo 1, versi da 18 a 20, leggiamo questo: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di agnello senza difetto né macchia. Poi dice anche: già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio. Anche la morte di Cristo era stata decretata da prima della fondazione del mondo. Che cosa significa questo? Beh, ha un grande significato, perché è in questo che risiede la potenza del Vangelo, nell'opera di Dio, non nell'opera dell'uomo, L'uomo, a causa del suo peccato, della sua ribellione, è sotto l'ira di Dio, ma c'è una buona notizia, c'è una salvezza per chi crede. E non è finita qui la buona notizia, perché il completamento di questa buona notizia è che la salvezza è certa, è sicura, nessuno potrà mai strapparci dalle mani e dall'amore di Cristo, ci dice la Scrittura. Perché è così? Perché è certa, perché è sicura? Perché è stata ideata, progettata da Dio e completata in Cristo, da prima della fondazione del mondo. E questo è il piano perfetto di Dio, e questo è il Vangelo che predicava Paolo. Affermare che l'uomo, che l'opera dell'uomo deve essere affiancata all'opera di Dio al fine di ottenere la salvezza, significa svuotare il Vangelo della sua potenza. E queste non sono cose che appartengono al passato. All'epoca c'erano i giudaizzanti, ma Satana non ha smesso di cercare di indebolire il messaggio del Vangelo, di cercare di minare la potenza del Vangelo, di cercare di mettere dubbio, scompiglio, turbamento, confusione, affinché non si arrivi a comprendere il messaggio del Vangelo. E non sto parlando solamente della cultura cattolica nella quale siamo cresciuti, secondo la quale dobbiamo operare, dobbiamo fare le buone opere, no? Per ottenere la salvezza. I sacramenti e tante altre cose. Anche nell'ambito evangelico ci sono dei pericoli. Ci sono dei predicatori che sostengono che se noi abbiamo dei problemi economici significa che siamo nel peccato e Dio non ci benedice. E quindi che Dio benedice solamente quelli che sono vicini a Lui, che non peccano, ma li benedice grandemente. E sostengono che chi segue il Signore prospera economicamente, no? E promettono a chi non crede che il Signore, una volta avvenuta la loro conversione, li ricoprirà di beni, li farà stare bene, i loro problemi economici spariranno, eccetera, eccetera. Ci sono quelli che dicono che basta fare una preghierina, non preoccuparti ora del peccato, poi te lo spiego, ora ripeti insieme a me questa frase e sarai salvato. Paolo mette in guardia tutti noi, ancora oggi, rispetto a queste cose, a queste false dottrine, a questi falsi insegnamenti. E lo fa in un modo molto duro, molto preciso, molto profondo, perché continua nei versi 8 e 9, mettendo in guardia anche riguardo al messaggero, cioè a colui che porta il messaggio, no? E dice: ma anche se un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Dice, ma anche se noi, scusate, sono senza occhiali, non ho letto la parola noi, ma anche se noi ho un angelo dal cielo, quindi sta dicendo in pratica che non bisogna farsi ingannare da chi porta il messaggio. No, ci sono dei predicatori, specialmente in America o anche in altri paesi, non qui credo, che vengono seguiti da migliaia di persone, no? Persone carismatiche che sanno come interagire con chi hanno davanti, che sanno come parlare, che però predicano un Vangelo annacquato, no? All'acqua di rose, che è un altro Vangelo, che ingannano le persone, come questi predicatori della prosperità di cui accennavo prima. Hanno un seguito incredibile. Hanno un seguito incredibile. Perché? Perché dicono alle persone quelle che vogliono ascoltare, no? E non le confrontano con il proprio peccato, con la realtà del fatto che l'uomo è sotto l'ira di Dio e ha bisogno di essere salvato. Si parla di problemi, si parla di problemi che possono essere risolti, di insoddisfazione che può essere soddisfatta. E quindi Paolo afferma questo, che il messaggero non è quello che fa il messaggio, non è il messaggero che dà validità al messaggio. Non è perché è una persona ben vestita che sa parlare e che sa argomentare qualcosa di teologia che per forza di cose può dare un bel messaggio. È il contrario. È il messaggio che dà validità al messaggero. È il messaggio che lui sta dando che conferma se quella persona è valida o no, se conosce o no il Signore, se sa dare, se sta dando un messaggio che viene da parte di Dio. Paolo dice, anche se io, quindi se noi, se io, ho un angelo dal cielo, vi annunziassimo un Vangelo diverso. E lui ci mette in guardia perché questo pericolo è ancora reale. Il pericolo è che il messaggio del Vangelo, della buona notizia, della salvezza per fede, venga trasformato ancora oggi in un altro Vangelo. E dobbiamo fare attenzione a riconoscere questi falsi insegnamenti, queste dottrine, perché dobbiamo essere consapevoli del fatto che la croce, il messaggio della croce, quello che c'è dietro al simbolo della croce, che noi abbiamo tolto, ma abbiamo la scrittura qui, una volta c'era una croce, avevamo, poi è stato deciso di toglierla tanti anni fa. Però il simbolo, quello che c'è dietro la croce, così raffigurata, è proprio il messaggio che l'uomo ha fallito. Che l'uomo ha fallito perché non è in grado di salvarsi da solo. E quindi questo messaggio va contro l'orgoglio dell'uomo e vuole abbatterlo, vuole renderlo insignificante, vuole atterrarlo, l'orgoglio dell'essere umano. E quindi è un messaggio che offende. Il messaggio della croce offende. E quindi bisogna stare attenti a non offendere le persone, altrimenti scappano via. Allora presentiamo un Vangelo anacquato. Diciamogli che anche loro hanno una parte in tutto questo e che devono fare questo, questo e quest'altro affinché possano essere salvati. Ma la croce, cari, dichiara fortemente che non c'è nulla che possiamo fare. Perché? Perché è già stato fatto tutto da Dio in Cristo Gesù. Non c'è nulla che possiamo, anzi una cosa possiamo farla, ed è ginocchiarci davanti a quella croce, chiedere perdono per i nostri peccati e chiedere che il Signore ci salvi, che venga ad abitare in noi. Questo è l'unica cosa che possiamo fare. Il messaggio del Vangelo deve essere il nostro appiglio sicuro nei momenti di sconforto, di difficoltà. E questo è importantissimo. È molto importante che impariamo a fare questo, che impariamo a mettere i piedi su delle fondamenta solide, che è appunto l'insegnamento della Scrittura, a partire dal Vangelo, dalle basi sulle quali poi costruire tutto il resto. Ma è anche importante che impariamo a difendere il Vangelo. È importante che impariamo a denunciare quando c'è qualcuno che non vuole fare altro che pescare con una rete a maglia stretta e tirare su tutto quello che viene, no? Perché ci sono quelli che amano i numeri, che amano vedere i risultati, che amano vedere che ciò che hanno detto ha prodotto un certo frutto. E si dimenticano della gloria di Dio. Sapete, c'è un altro che si è opposto, oltre a Paolo, c'è un altro che si è opposto a questo messaggio del Vangelo senza la croce, oppure di un Vangelo all'acqua di rose. In Marco 8, nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, versi dal 31 al 33, concludo, Gesù, si parla di Gesù. Poi cominciò a insegnare loro, a ai suoi discepoli che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose. Qui stava dicendo che lui sarebbe stato crocifisso. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Vi ricordate poi che è successo? Pietro lo prese da parte e iniziò a rimproverarlo. Come risponde Gesù? Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene da me, Satana. Vattene da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini. Gesù stesso non accettava un Vangelo senza croce. Tant'è vero che è salito sul legno. Quindi, a maggior ragione, non dovremmo accettarlo noi, non dobbiamo accettarlo noi. È quello che ci sta dicendo qui Paolo oggi. Il Vangelo deve essere puro. Offende, certo che offende, ma deve essere così come Cristo ha dato l'esempio sulla croce, così come Paolo lo ha predicato, Paolo, Pietro e gli altri apostoli, gli altri autori delle lettere. Così, con questo pensiero, vogliamo metterci in preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo. Ti ringraziamo, Signore, perché vediamo ancora oggi, ci hai ricordato quanto è importante, Signore, il Vangelo, la purezza del Vangelo. Quanto, Signore, tu hai amato questo mondo, Signore, che hai provveduto una salvezza in Cristo Gesù. Quanto è certa questa salvezza, Signore, perché sei tu che l'hai ideata, sei tu che l'hai portata a compimento in Cristo Gesù. Da prima della fondazione del mondo, Signore, non c'è nulla che noi possiamo fare e dire, che nessuno può fare o dire, per annullare questa certezza. Nulla potrà strapparci dal tuo amore, oh Signore, perché tu sei colui che ha stabilito che così fosse. Tu sei il Dio onnipotente e noi ti ringraziamo ancora oggi, Signore, perché per quel sacrificio alla croce, lì hai condannato i nostri peccati, Signore, in Cristo. Lì, Signore, sono stati espiati i nostri peccati. Lì abbiamo ricevuto la libertà dal peccato. Lì il legame, Signore, le catene che ci tenevano schiavi sono state spezzate. Lì abbiamo ricevuto una nuova vita. Il nostro cuore di pietra è stato sostituito con un cuore di carne. Lì abbiamo potuto avere accesso alla tua presenza liberamente, senza paura di essere spazzati via dalla tua presenza a causa del nostro peccato. Signore, ti ringraziamo perché tu hai compiuto un'opera perfetta e potente alla croce. Nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.